Teniamo la liturgia di oggi interamente, appunto ci affidiamo, come prevedono le rubriche, il giorno dopo della festa del Sacro Cuore di Gesù, di guardare il cuore di Maria, che pure è un cuore trafitto, insieme con quello del Figlio, e teniamo anche le letture di questa giornata, che sono un po' complesse, difficili, ma dove c'è una parola che torna, forse avete notato in queste letture, ed è la parola offerta. Offerta. Il culto cristiano è segnato dall'offerta. E l'offerta, badate bene, non è di cose. Questo lo dice esplicitamente la lettera agli Ebrei. Non serve il sangue dei capri e dei vitelli, non servono i fiori e neanche i denari. L'offerta, quando si parla di offerta nel contesto della Bibbia, è sempre e solo l'offerta di sé, l'offerta della propria vita. Dio stesso mette in gioco la propria vita. Gesù stesso ci insegna che non c'è altro amore se non quello di chi consegna la propria vita. E appunto le letture di questa nostra liturgia privilegiano questo tema, nel quale ritroviamo evidentemente il cuore di Gesù, il cuore trafitto e risorto. Guardiamo in particolare appunto la ferita del costato, ma anche la ferita delle mani e quelle dei piedi e le ferite del cuore, appunto. Tutte le sofferenze, i patimenti, le ingiustizie, le violenze che sono state commesse su di lui, quasi un accanimento nei suoi confronti che ha avuto risonanza, eco anche nel cuore di Maria. Maria addolorata, che sta ai piedi della croce e con la sua presenza silenziosa certamente conforta il suo figlio crocifisso, tanto che lui la affida a Giovanni e le chiede una nuova maternità, quella della Chiesa. Maria, madre della Chiesa, nasce ai piedi della croce. Questi cuori di Gesù e di Maria sono cuori che non pretendono, nessuno dei due ha mai preteso niente, ma sono cuori che si offrono, cuori che sono sofferenti e generosi, come i vostri cuori che sentono la mancanza di altri cuori e li raggiungono anche oggi, anche in questa chiesa, per donare loro una preghiera e forse anche un fiore sulla tomba, un grazie, un ricordo, un desiderio di ritrovarci. Il libro del Levitico, che è un libro che si riferisce appunto ai Leviti, ai sacerdoti, al tempo dell'Esodo, ci sono delle istruzioni, delle norme. Avete sentito che oggi ci viene letta quella parte che riguarda l'offerta delle primizie. Quando farai il raccolto, quando sarai nella terra promessa e raccoglierai i frutti del tuo lavoro, ciò che raccoglierai per primo, le primizie, le porterai al sacerdote. Le offrirai cioè a Dio come ringraziamento, come gratitudine per quello che Lui ti ha dato. L'offerta del primo covone di grano, del primo fascio di spighe di grano mature, viene offerta in ringraziamento, in riconoscenza al Signore, quasi a ricordare che Lui è sempre il primo. Noi non riusciamo mai ad essere primi davanti a Dio, riusciamo ad essere ultimi, tanto lontani, tanto indietro, ma il primo è sempre Lui. E questo vogliamo riconoscerlo anche oggi, pensando ai nostri cari. Il primo è sempre Dio, il primo che ci ha dato la vita sulla terra, ce l'ha data insieme, ci ha messo nello stesso nucleo familiare e ci ha dato gioia attraverso i nostri cari. queste persone che ricordiamo sono state per noi, come dice una litania mariana, causa della nostra letizia, ragione della nostra gioia, del nostro affetto, della bellezza della vita. Nei nostri ricordi entrano queste persone che ci hanno rallegrati. Il primo è sempre Dio, il primo che ha seminato in loro e anche in noi dei semi di eternità per dei frutti duraturi. Io vi ho scelti, vi ho stabiliti perché portiate frutto, dice Gesù ai suoi discepoli. E così anche a ciascuno di noi, il Signore ha seminato in noi i semi dell'eternità, come dice la Bibbia, della bellezza, della verità, della giustizia, dell'amore, della gratuità, e l'elenco potrebbe essere lungo. Ha messo nel nostro cuore questi semi che siamo chiamati a coltivare, a difendere. A difendere, per esempio, quando riceviamo del male, quando vediamo degli atteggiamenti di indifferenza o di egoismo. Si tratta di difendere sempre questi semi, perché vale sempre la pena di irradiare luce anche di fronte alle tenebre, di essere fertili anche di fronte alle aridità dello spirito. E così il primo che ha seminato in loro e anche in noi semi di eternità, noi lo ringraziamo. Dio è anche il primo che ci ha amato a priori, prima del tempo della nostra vita. Ci ha amato da sempre e per sempre e ci ha donato il gusto, la gioia e anche il modo di amare. Dice San Giovanni nella sua lettera, nella sua prima lettera, che chi ama ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Amore è una parola molto bella, ma è anche una parola molto ambigua. Ci insegnano gli scrittori, gli psicologi, che si può pensare all'amore amando se stessi e facendo l'altro come oggetto di un amore che ritorna su di noi, per esempio. Fromm dice: amare è un'arte si impara, ad amare si impara alla scuola del Vangelo, si impara alla luce dell'esperienza, si impara sull'esempio dei nostri cari. Se abbiamo imparato ad amare per grazia di Dio, lo abbiamo fatto anche attraverso questi esempi che abbiamo ricevuto. Chi ama ha conosciuto Dio, che si è nascosto, che si è presentato a noi nella figura delle persone che ci hanno preso per mano, ci hanno accompagnato, ci hanno istruito sul buon uso della vita. Dio è il primo che per amore ha attraversato la porta stretta della morte. È stato il primo anche lì. È vero che sono morti tanti prima di lui, ma ci ha insegnato che questa porta stretta conduce alla luce, non ad un vicolo cieco e buio. Questa porta stretta dell'amore l'ha sfondata, l'ha aperta, è andato oltre con la risurrezione per tutti. A Marta e a Maria, affrante per il loro fratello, Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Non dice: io sono il risorto. Se avesse detto io sono il risorto, a parte che non era ancora morto, io sarò il risorto, avrebbe detto solo per lui. Il fatto che dica questo principio, io sono la risurrezione, la vita, equivale a dire che è per tutti. Io sono per tutti la luce del mondo, io sono per tutti il pane della vita, io sono per tutti il bel pastore che conduce ai pascoli. Io sono per tutti risurrezione e vita, io sono per tutti via, verità e vita. Ecco dunque il primato di Dio, questo primato nella cui sequela, nella cui scia noi veniamo a trovarci, anche nei momenti del dolore. Il Signore è il mio pastore, di solito si canta, non manco di nulla, Egli mi conduce in pascoli ubertosi, ad acque tranquille, mi guida per sentieri sconosciuti, nuovi, imprevisti, per amore del suo nome. A lui dunque spetta il primato nella nostra vita, a lui l'offerta del nostro amore e anche del nostro dolore. Sono le due facce della stessa medaglia, l'amore e il dolore. Si soffre perché si ama. Non potendo rinunciare all'amore, accettiamo anche il dolore, perché quell'amore ci ha riempito la vita. E quell'amore diventa oggi il dolore, ma diventa anche l'attesa di rivederci, di ritrovarci. Diceva appunto il libro del Levitico nel suo finale: questa offerta delle primizie sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove voi abiterete. E questo è dunque l'invito che ci fa la parola: ringraziare, riconoscere il primato di Dio e ringraziare per quello che ci è stato dato, che non ci è stato tolto se non temporaneamente. Anche la pagina della lettera agli Ebrei parla di offerta, l'offerta appunto di se stessi. Non serve altro e non basta offrire le cose. È finito il tempo delle offerte del sangue degli animali, come si usava nella prima alleanza. Dio non vuole altre offerte. Misericordia io voglio e non sacrificio. Abbiamo sentito questo versetto prima del Vangelo. Non dobbiamo offrire a Dio altre cose se non la nostra vita, come ci ricordava questo brano. Allora ho detto: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Io sono l'offerta che Dio desidera. E così noi offriamo i nostri cari. Possiamo riempire di fiori le tombe, possiamo riempire di la casa di fotografie, ma quello che conta è l'offerta che noi facciamo del nostro amore, del nostro dolore, della nostra vita, del tempo che abbiamo, del tempo che ci resta. Questa offerta che Gesù fa di sé contiene ogni dedicazione attuata nella vita, ogni sacrificio, ogni preghiera, ogni condivisione, ogni elargizione, ogni libero e lieto dono di tempo, di capacità, di risorse. Per cui i nostri cari non cessano di essere cari a noi, anzi, per certi aspetti, allontanandosi dagli occhi, lo sono di più. Certe volte viene il rammarico di non averli amati abbastanza, di non aver avuto il coraggio di ringraziarli di più, di dire parole affettuose. E adesso ci mancano, anche con qualche senso di colpa che dobbiamo superare. Lo dobbiamo superare attraverso la preghiera, perché siamo sempre in comunione. Possiamo parlare ancora con i nostri cari, pregando per loro, affidandoli a Dio, dicendo la nostalgia ma anche l'attesa di rivederli. Ora che si sono allontanati dagli occhi ma non dal cuore, sono ancora più preziosi di prima. Non cessano di essere vivi e presenti. È nel fare dei passi avanti verso la volontà di Dio che noi ci troviamo sempre uniti a loro, in comunione di affetti e di intenti. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Così è stata anche la loro partenza. Non perché Dio voglia la fine, la morte, non perché Dio rompa gli affetti, ma perché c'è un progetto che è fatto anche di tempi. I tempi non dipendono da noi. C'era qualcuno che diceva: la cornice del quadro non dipende da noi, ma da noi dipende il contenuto, quello che è dipinto, il tempo che abbiamo dentro questa cornice, che certe volte è repentina, è veloce. Che cosa stiamo dipingendo con la nostra vita dentro il quadro della vita, che non sappiamo quali misure avrà? Questo è quello che conta. Io vengo, Signore, per fare la tua volontà. e farla volentieri, e farla tutta e farla subito. Anche la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, un frammento del discorso della montagna di Matteo, anche questa ci rivela che Gesù chiede di avere sacra la vita di ogni persona. Vi hanno detto, siamo nelle antitesi, avete sentito che fu detto non uccidere, ma io vi dico, potremmo tradurre così, io vi dico abbi cura di ogni persona che incontri. Non accontentarti di non fare del male, si può uccidere anche a parole, si può uccidere anche non alzando più la cornetta del telefono, si può uccidere non facendo vedere i nipoti, ci sono tante forme per cui qualcuno viene annientato, perché siamo arguti nel male, quando vogliamo ferire riusciamo a ferire le persone. Ecco, il Vangelo ci chiede di evitare tutto questo, di non perdere l'occasione, di avere sacra la vita di ogni persona finché c'è. Non dobbiamo rimpiangerli dopo, abbiamo imparato magari da esperienze che abbiamo fatto che non bisogna rimpiangerli dopo, bisogna apprezzarli mentre ci sono, non bisogna perdere il tempo, bisogna cominciare col pensiero, con la stima, con le parole conseguenti che noi offriamo ogni giorno. Non c'è un'offerta che arriva gradita a Dio se non è passata prima attraverso l'amore fraterno. Se tu ti presenti, diceva il Vangelo, e offri, vuoi mettere qualcosa sull'altare, ma lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Badate bene, eh? Non se tu hai qualcosa contro di lui, perché allora non entrare neanche da quella porta là. Se tu hai qualcosa contro, lascia stare di venire in chiesa. Ma se per caso lui avesse qualcosa contro di te, prima di mettere la tua vita, nient'altro abbiamo, sull'altare, vai e ti riconcili. Non c'è offerta che arriva gradita a Dio se non è passata prima attraverso l'amore fraterno. A ciascuno attraverso un titolo, una stima, un amore da fratelli, per poter presentare a Dio un bene vero, un bene anche sofferto, un bene riconquistato magari dopo un litigio, dopo un'incomprensione, dopo un tempo di silenzio acido. E vi dicevo oggi, pensando al cuore immacolato di Maria, sono andato a ripescare questa lettera, una delle ultime, la penultima del cardinale Martini, che aveva scritto questa lettera un po' sorprendente a quell'epoca, eravamo agli inizi del 2000-2001, la Madonna del Sabato Santo, che è la Madonna dopo la croce, dopo i patimenti della croce, ma prima della risurrezione. E noi siamo lì, siamo al Sabato Santo. I nostri cari sono morti, ma noi sappiamo che ritorneranno. E allora vorrei leggere, concludendo, qualche parola di questa lettera. Che cosa dici, scriveva Martini, ancora, o Maria, del silenzio che ti avvolge? Ti sento ripetere come un sospiro la parola del tuo figlio: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. La parola perseveranza può essere tradotta anche con pazienza. La pazienza e la perseveranza sono le virtù di chi attende, di chi ancora non vede eppure continua a sperare, le virtù che ci sostengono di fronte a tutti gli schernitori beffardi che dicono: dov'è la promessa della sua venuta, della venuta di Dio? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Non c'è risurrezione, non c'è vita eterna, non c'è speranza. Ci sono quelli che negano, ma noi con Maria resteremo pazienti e perseveranti. Tua Maria, continua Martini, ha imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso con fiducia la nascita del tuo figlio proclamata dall'angelo. Hai perseverato nel credere alla parola di Gabriele anche nei tempi lunghi in cui non capitava niente. Hai sperato contro ogni speranza sotto la croce fino al sepolcro. Hai vissuto il sabato santo infondendo speranza ai discepoli smarriti e delusi. Tu ottieni per loro e per noi la consolazione della speranza, quella che si potrebbe chiamare consolazione del cuore. Noi ti preghiamo, Madre della speranza e della pazienza, chiedi al tuo Figlio che abbia misericordia di noi e ci venga a cercare sulla strada delle nostre fughe e impazienze. Chiedi che ancora una volta la sua parola riscaldi il nostro cuore. Intercedi per noi affinché viviamo nel tempo con la speranza dell'eternità, con la certezza che il disegno di Dio sul mondo si compirà a suo tempo e noi potremo contemplare con gioia la gloria del risorto, gloria che è già presente, pur in maniera velata, nel mistero della storia, anche della storia dell'amore che ci lega a queste persone che vivono sempre, ora presso Dio.